Buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola. La scuola dovrebbe essere l'antidoto più importante sulla caduta dell'intelligenza che si verifica, ahimè. Con il 14° itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale, ci troviamo di fronte ad un nuovo vasto scenario, come sapete, il complesso paesaggio intellettuale della letteratura del Corano. Qui c'è un testo del Corano, trovate in circolazione in moltissime edizioni, questa edizioni della Bur. E la scorsa settimana, dopo aver prefigurato l'esistenza di radici comuni tra la letteratura dell'Antico Testamento, la letteratura dei Vangeli e la letteratura del Corano, ecco, questi testi bisogna metterli insieme. La biblioteca dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento e del Corano vanno bene quindi insieme. Abbiamo concluso il nostro itinerario in modo interlocutorio con una domanda: perché, nonostante le radici comuni, la letteratura del Corano risulta per noi come se fosse qualche cosa d'altro? Eppure sappiamo, e tutte le studiose e gli studiosi ce lo confermano, che la cultura coranica è cultura che ci appartiene. E allora come mai ci risulta strana? Beh, c'è un problema che riguarda la lingua, l'arabo, che si presenta come sinonimo di incomprensibilità, no? L'espressione parli arabo corrisponde a non ti capisco, ma anche l'ebraico dell'Antico Testamento e anche il greco della letteratura dei Vangeli è per noi quasi sullo stesso piano dell'arabo, no? Allora, la difficoltà di comprensione riguarda le strutture proprie del testo del Corano? Beh sì, questo costituisce un problema, ma il testo del Corano è scritto fondamentalmente, e lo studieremo, lo vedremo, con le strutture del genere letterario, sapienziale e poetico. Quindi utilizza spesso lo stile apocalittico, cioè due elementi che sono tipici della letteratura giudaico-cristiana, quindi stanno nelle nostre orecchie. Quindi le studiose e gli studiosi di filologia ci informano che la lingua e i generi letterari sono argomenti che possono essere affrontati, perlomeno a grandi linee, facendo un'esperienza di studio, che è il nostro obiettivo, e scrivono che la difficoltà maggiore nella comprensione della letteratura del Corano consiste nei filtri, cioè nel modo con cui la cultura occidentale ha guardato la cultura araba, come se ad un tratto si fosse steso un velo che ci fa vedere soltanto i contorni dell'oggetto. Perché è successo questo? Beh, ci sono delle ragioni storiche, economiche, politiche e religiose che rimandano al fenomeno travolgente dell'espansione territoriale e della conversione al messaggio del Corano dei popoli della Palestina, della Siria, dell'Egitto, dell'Africa del Nord, che costituivano circa un terzo del territorio dell'Impero Romano e soprattutto rappresentavano l'area che per prima era stata evangelizzata dal cristianesimo. E il fatto che questi popoli dal VII all'VIII secolo entrino a far parte di una diversa storia politica e culturale diventa un aspetto sconcertante per l'Europa occidentale dell'Alto Medioevo. No, cioè tutti i territori nel quale si era sviluppato da prima il cristianesimo sono, nel giro di poco tempo, diventati, hanno assunto un'altra ideologia. Ora, che cosa sconcerta le autorità dell'Occidente, quindi papi, imperatori, vescovi, feudatari, per cui si tende a non distinguere più le radici comuni, ciò che unisce culturalmente? Beh, gli arabi che invadono questi territori Guardate, non chiedono ai popoli sottomessi una conversione alla loro religione. La loro mentalità è fondamentalmente mercantile e quindi tollerante. Cioè, un mercante non cerca di non inimicarsi nessuno perché deve contrattare. Impongono a ebrei e cristiani, li chiamano i popoli fratelli del libro, cioè delle radici comuni, impongono una tassa. Anche perché c'era bisogno di risorse. Questi territori, dopo l'implosione dell'impero romano, avevano bisogno di interventi pubblici consistenti, quindi bisognava trovare le risorse. Oggi non ci ricordiamo più di questa terminologia. una tassa in arabo dimma, che letteralmente significa garanzia. Attenzione, guardate che è un fatto molto importante: gli arabi per primi utilizzano il termine dimma che vuol dire garanzia, per nominare la tassazione, perché la tassazione è una garanzia, cioè una garanzia per avere dei servizi, e quindi c'è una scelta di grande civiltà, una scelta che naturalmente perché il pagamento della tassa garantisce ai membri della comunità ebraica e cristiana intanto la libertà di culto. Quindi la tassazione è libertà, cioè pagare le tasse vuol dire, no? Poi essere liberi di utilizzare tutta una serie di servizi, no? Noi siamo molto evoluti, quindi non abbiamo altro che la satira, ci vuole la storia del pensiero umano per capire. E libertà di culto, salvaguardia della proprietà privata, e che gli arabi garantiscono, e una certa autonomia legislativa e giurisdizionale, in modo che le varie comunità all'interno si governino con le loro leggi. Cioè, ci sono le leggi dello Stato, della comunità, però della comunità generale, no? E oggi diremo dello Stato federale, direi, no? E poi ci sono le leggi delle varie comunità. Gli ebrei hanno la Torah e quindi che la rispettino. I cristiani hanno la legislazione, la dottrina del Vangelo, quindi la rispettino all'interno, no? Questo è quello che l'amministrazione araba richiede. E la dimma viene imposta con un senso oculato di equità, naturalmente. È una tassa in proporzione al reddito, e c'è una sura del Corano che dice questo, quindi Dio direttamente, e i più ricchi devono naturalmente pagare di più, mentre i meno abbienti, sui meno abbienti pesa di meno la tassa, e i nullatenenti, dopo un accertamento molto rigoroso, perché non si può dichiarare il falso, viene chiesto solo un gesto, cioè il sassolino. Cioè, devono consegnare un sassolino che va in un oggetto che ricorda che tutti quanti hanno in qualche modo contribuito. Perché un sassolino? Le pietre hanno un valore, abbiamo detto, lo vedremo, no? Evidentemente nell'ottica della cultura del Corano, come nella cultura dell'Antico Testamento, perché anche la cultura dell'Antico Testamento ragiona in questo senso, ci sono da pagare le decime e quindi in proporzione, no? La tassazione a quello che uno ha. Quindi c'è una certa severità, naturalmente, c'è un certo rigore nel far pagare le tasse. E oggi che questo problema non esiste più, sentir parlare di severità sul pagamento delle tasse ci pare eccessivo, no? A noi. Ora, pagare, c'è stato persino un presidente del Consiglio che diceva: ma non le pagate le tasse, ma io mi domando se pagare, no, mi domando rispetto a quello che siamo dall'alto medioevo, no? pagare le secoli bui, quelli dell'alto medioevo, pagare le tasse proporzionalmente ha sempre dato noia soprattutto a chi aveva redditi più alti. E allora si verifica un fenomeno curioso, guardate, perché perdiamo il pelo ma non il vizio, che ci viene spiegato molto bene da Paolo Pieraccini in questo saggio e questo librone. Vedete, tra l'altro Pieraccini è un nostro concittadino, è uno studioso fiorentino, il quale ce lo spiega bene questo problema nel saggio di storia di scienze politiche intitolato Gerusalemme, luoghi santi e comunità religiose nella politica internazionale. È un saggio tecnico su questi problemi, perché è uno studioso Pieraccini di questa faccenda. Per cui, guardate, in 25 anni di governo arabo, dal 685 al 700, in Palestina, in Egitto, in Africa del Nord, assistiamo ad una conversione di massa alla religione di Muhammad da parte dei cristiani. Intanto c'era anche disaffezione nei confronti dell'impero bizantino, quindi quando arrivano gli arabi vengono considerati liberatori rispetto alla terribile oppressione bizantina, e anche da parte degli ebrei una conversione denominata dagli studiosi e dagli studiosi di tipo economico, ce lo spiega bene Gesù. Cioè molti ebrei e moltissimi cristiani, cominciando dai più ricchi, cominciano a dire: ma cioè, è quasi uguale alla nostra, no, questa religione di Muhammad, e a conti fatti ci costa meno, cioè se mi converto sono esente da pagare la tassa, qualcosa risparmio. Guardate sul punto 1 del repertorio, cioè la religione di Muhammad si chiama Islam, un verbo arabo che significa abbandonarsi, Allah Islam, abbandonarsi nelle braccia di Dio, e si presenta come un messaggio semplice e chiaro rispetto a quello dell'ebraismo e soprattutto in confronto a quello del cristianesimo, che nel VII secolo si era in larga misura irrigidito in complicate correnti teologiche, no? Questo è un tema che abbiamo studiato. Monopolio tra l'altro delle classi sacerdotali, spesso in lotta tra loro. L'Islam delle origini non ha né clero, né chiese, né templi, né rituali, quindi un bel risparmio. Mentre presenta alcune semplici regole di comportamento pratico, sia in ambito religioso che civile. Si presenta quindi come un messaggio liberatore nei confronti di molti vincoli, rituali ed economici imposti dall'ebraismo e dal cristianesimo, per cui grandi masse di persone che abitano nei territori conquistati dagli arabi preferiscono smettere di pagare la dhimma, la tassa sul culto, pensando che la salvezza eterna possa comunque arrivare dalla stessa fonte. Ed è questo, per concludere questa prima nostra riflessione, l'aspetto sconcertante che colpisce le autorità dell'Occidente: il fatto che ci sia stata una mancanza di tenuta del cristianesimo nei luoghi della prima evangelizzazione. Ed è per questo motivo che viene esteso come un velo, che si comincia ad usare un filtro, perché non si vuole ammettere che la salvezza possa arrivare dalla stessa fonte. E questa situazione in Occidente viene vissuta nel corso di tutto il Medioevo come un incubo, come il male, come l'errore, come l'impero di Satana, senza la dovuta comprensione razionale del fatto che i governi arabi erano tolleranti, anche se la tolleranza non è propriamente una virtù, e utilizzavano sistemi di garanzia e di persuasione economica che favoriva l'adesione religiosa di massa di persone al Corano. Ora, il guardare le cose con questo filtro ha creato quindi molti effetti negativi che sono ancora avvertibili come luoghi comuni nella nostra società. Il primo effetto è la sbrigativa identificazione di ciò che è arabo e ciò che è islamico. Attenzione, perché cioè non si devono confondere i termini arabo e islamico, perché contrariamente si snaturano. Cioè, gli arabi sono stati il gruppo etnico che ha fornito ad altri popoli la religione e la lingua, ma l'Islam abbraccia in sé culture diverse, appunto, no? Si inserisce in tutta l'Africa del Nord, il Maghreb, dove non c'era una cultura araba, arriva lì, poi in tutta la zona dell'impero persiano, poi in Asia, nell'Asia più profonda, in Africa poi, culture diverse, con radici del tutto autonome, anteriori all'influenza araba. Quindi quando si dice cultura islamica e anche cultura del Corano, si va ben al di là di ciò che è arabo, e oggi si fa una gran confusione e bisogna invece riflettere. E difatti a voi il termine Corano, che in arabo significa la recitazione, quale altra parola o quale idea fa venire in mente? Beh, scrivete la parola, mentre per descrivere l'idea è necessaria una frase, quattro righe. In proposito, la settimana scorsa siamo arrivati dinanzi al vasto paesaggio intellettuale della letteratura del Corano e abbiamo preso atto del fatto che le origini letterarie di questo testo sono da ricercarsi nel libro della Genesi, ricordate. Avete letto o riletto il romanzo di Abramo, che si sviluppa dal capitolo 12 al capitolo 23 del libro della Genesi, beh, siete sempre in tempo. Abbiamo preso atto del tema del capostipite. Il capostipite comune della nazione araba viene identificato con la figura di Ismaele, no? Ricordate, figlio della schiava Agar, secondata da Abram, con il consenso di sua moglie Sarai, incapace di generare fino a un certo momento, poi. Ma poi, secondo il pensiero degli scrivani di Israele in esilio a Babilonia, il Dio unico fa un patto, una berit, con Abramo, che cambia nome, e annulla la sterilità di Sara, che diventa invece madre regale, no? Ed Abramo genera un figlio legittimo, Isacco, e Agar ed Ismaele, che assume il ruolo di figlio illegittimo, dopo questa operazione dell'utero in affitto, ricordate, è molto significativa, vengono allontanati. Anche se Abramo non avrebbe voluto, lui lo ama questo figlio, forse lo ama più di Isacco, proprio perché nasce in una situazione molto particolare, e vengono allontanati, e Agar e Ismaele si perdono nel deserto, ma il Dio unico, attraverso il suo angelo, anche qui c'è un angelo, sempre quello, fa una gran fatica, no? Tra una letteratura e l'altra, non per me è sempre in movimento, lascia piume dappertutto, come dice poi Boccaccio nelle sue novelle, e non permette che Ismaele muoia di sete. Qui c'è una sorgente, la sorgente è una parola chiave fondamentale, lo è per tutti, anche per noi, no? Perché deve essere il padre, il capostipite di una grande nazione. E qui assistiamo quindi, nel libro della Genesi, gli scrivani di Israele mettono a posto la situazione sulle nazioni presenti in questo momento sul territorio, soprattutto si vogliono diversificare, e abbiamo visto, come abbiamo capito la scorsa settimana, che non ci si deve dividere, no? Ma ci si deve distinguere, però, perché le differenze sono fondamentali, la vita nasce dalla differenza. La scorsa, il libro della Genesi è formidabile per queste considerazioni, solo che lo leggiamo sempre in termini sacrali, quindi dal punto di vista, diciamo, antropologico, no, non lo leggiamo mai, invece dovremmo studiarlo a scuola dal punto di vista antropologico, poi è patrimonio delle religioni che giustamente lo devono utilizzare secondo le loro pastorali, ma le pastorali collimano poi con quelli che sono i valori antropologici del valore che ha la diversità, no? Del fatto che non ci si debba dividere ma ci si debba distinguere, perché bellini si sarebbe tutti uguali, diceva il gobbo del Terrone, e quindi è chiaro, no? Che la scorsa settimana abbiamo letto questa vincente narrazione nei capitoli 16 e 21 del libro della Genesi. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nella formazione della cultura panaraba, panaraba vuol dire di tutta la penisola, che era frastagliata in una serie di... non sappiamo neanche il numero esatto delle tribù, conosciamo quelle più importanti, ma erano decine e decine di tribù che si facevano la guerra tra loro. Il merito di Muhammad è quello di creare una cultura panaraba, cioè che unisce invece tutte quelle culture in uno stato, dicendo ma insomma cosa facciamo? Cioè, ci dividiamo? No, ci cioè, dobbiamo distinguere, ma ci dobbiamo unire, siamo una grande nazione, lo fanno gli altri popoli, dobbiamo farlo anche noi. Nella formazione della cultura panaraba, il tema legato al personaggio biblico di Ismaele, amato da Abramo, benedetto dal Dio unico, identificato come capostipite, si collega a quello del santuario comune, perché questo luogo già esiste e si trova nella valle di Baca, cioè la valle delle oasi, o dei villaggi, ma delle oasi, dell'acqua, Wadi al-Qura in ebraico, in arabo. Nella valle della Mecca, quindi, e il testo del libro della Genesi al capitolo 21 sembra proprio identificare questo luogo sacro agli arabi con il posto in cui Agar vede la fonte da cui attinge per dissetare il giovane Ismaele. Quindi dalla cultura panaraba, no, il libro della Genesi parla di questo posto, della Mecca, della valle di Baca. In questo luogo, circa 50 giornate di cammino a sud della terra di Canaan, c'è da tempo immemorabile il santuario della Mecca, ed è in questo luogo di aggregazione religiosa e commerciale che dal V secolo a.C. gli straordinari racconti del libro della Genesi, che narrano di Abramo e di Ismaele, vanno ad integrare la liturgia della venerazione della pietra nera, ecco le pietre, che avviene con il rito antichissimo della circumambulazione, girare intorno, santuario, al grido di la Baika, eccomi a te. Questi sono rituali antichi della cultura panaraba, perché prima di Muhammad e molto prima, centinaia di anni prima, perché la pietra nera viene conservata in una tenda circolare tipica delle tribù nomadi, montata accanto ad una fonte chiamata Zamzam, che è diventato poi un nome proprio. Intorno a questo santuario primordiale, quindi situato nella parte più bassa dell'altopiano, e a questa fonte che ne determina l'esistenza, si sviluppa quindi il florido mercato della Mecca, un insediamento in espansione, meta di pellegrinaggi, di commerci, di affari, di vita attiva, e intorno al santuario nasce una categoria di custodi della pietra, rappresentanti delle tribù più eminenti. E qui c'è un politeismo religioso, il politeismo, tante divinità intorno ad un dio, il dio Ubal, Baal è un dio presente nell'Antico Testamento, e il politeismo è la forma più diffusa di religione, abbiamo detto, 360 divinità e tre dee, figlie di questo Ubal, e i monoteisti puri, gli Anif, sono una minoranza. Cioè, abbiamo già accennato a questo tema la scorsa settimana. Sappiamo che gli Anif in arabo vuol dire i puri, i monoteisti, sono una minoranza intellettuale, attiva e creativa. Sono loro che sostituiscono ad un certo punto la tenda circolare primordiale con una costruzione più stabile, di forma cubica, la Kaaba. Lunga 12 metri, larga 10, alta 15, che assume il ruolo di un vero e proprio santuario divino. Nella Kaaba viene incastonata nell'angolo orientale la pietra nera, che è un misterioso oggetto di origine meteoritica o meteorica, ormai in pezzi, tenuti insieme da una cornice d'argento. Ora, gli Anif, i monoteisti puri, hanno potuto fare questa operazione perché sono stati capaci di costruire una tradizione mitica, un racconto cerimoniale, un midrash, per dirlo con la parola ebraica. Sono costoro, in quanto depositari della sapienza poetica, che hanno collegato la tradizione del santuario della Kaaba al personaggio biblico di Ismaele. Quindi vedete, si fanno una serie di collegamenti utilizzando la sapienza poetica e filosofica. Ismaele è il figlio amato da Abramo e dichiarato capostipite della nazione araba dal Dio unico. C'è un momento in cui gli Hanif, i monoteisti puri, conquistano un forte potere spirituale, ma nel tempo, intorno al santuario della Mecca, si formano due gruppi contrapposti che si scontreranno sempre: i custodi del santuario, depositari del culto politeista, orientati a fare affari commerciali attraverso la religione, perché il politeismo rende, e gli Hanif, i custodi del monoteismo abramitico, orientati alla spiritualità, allo studio, alla riflessione sulla lingua e alla pratica della scrittura. Guardate, questo diverbio poi sfocia in uno scontro armato, no, nel quale poi si inserisce Muhammad ad un certo punto. Che cosa racconta la tradizione orale creata dagli Hanif, che diventa patrimonio delle tribù arabe? Gli Hanif mettono in pratica le loro competenze nel campo della sapienza poetica e nel far conciliare la tradizione abramitica con la tradizione della venerazione della pietra nera creano dei bellissimi racconti, e la maggior parte di questi racconti, tramandati nei secoli, diventerà la base della letteratura del Corano. Quindi vedete che la letteratura del Corano, la formazione di Muhammad parte da lontano, la formazione di Muhammad ha diversi aspetti che vedremo. Ora, la tradizione degli Hanif, una tradizione poetica tramandata oralmente dal IV secolo avanti Cristo, che cosa racconta? Guardate quali sono i racconti. Ora, i racconti sono tanti, no? Che danno luogo a grandi raccolte. Racconto cerimoniale, in arabo si dice hadith, noi incontreremo gli hadith, sono i racconti della tradizione, quelli che poi vanno a formare la letteratura del Corano, come i racconti delle tribù cananee vanno poi a formare la letteratura dell'Antico Testamento. Guardate che cosa racconta questa tradizione. Racconta che nell'alto dei cieli c'è una Kaaba, cioè la Kaaba che si vede sulla terra sta nell'alto dei cieli, una casa cubica, una casa cubica, alla quale girano attorno gli angeli proclamando la gloria di Dio. Quindi c'è una grande visione, vedete, no? Nell'alto dei cieli, no? Enuma Elish, direbbero gli scrivani dell'epopea di Gilgamesh. Purtroppo, anche qui c'è il peccato originale, naturalmente, no? Cioè, in seguito alla disubbidienza, Adamo ed Eva sono costretti a scendere sulla terra. Dio li perdona e li guida fino nella valle di Baca, cioè alla Mecca, dove ordina loro di costruire una casa a immagine di quella che hanno visto nell'alto dei cieli, e comanda di praticarvi il culto della Tzawwaf, cioè della circumambulazione che hanno visto fare agli angeli nel paradiso. Questo, quindi, i racconti qui sono tanti, sono poetici, sono poemi veri e propri che si tramandano in lingua orale, il cantati come quelli come le ballate dalle quali nascono tanti i libri storici, i testi storici dell'Antico Testamento, lo abbiamo studiato. Ma attenzione, la Kaaba di Adamo, che a quel tempo era una tenda circolare, e Adamo non aveva saputo fare altro, non è destinata a durare. Difatti viene spazzata via dal diluvio, e qui c'è il racconto del diluvio che tutti conoscete. Adamo ha portato con sé dal paradiso uno dei fiori di quel giardino, è un giardino, non il paradiso, Guardate, veniamo a sapere che il paradiso è un fiore di giacinti, quindi potete mettervi in casa al paradiso quando e come volete, andando a raccogliere nei campi, di giacinti, e in il quale però questo giacinto che si è portato con sé per ricordo Adamo andando scacciato via, è diventato nero e pietrificato, è diventato una pietra nera a causa dei peccati degli uomini. E dopo il diluvio, questa pietra nera, giacinto, cioè qui c'è tutto una... bisognerebbe scendere nei particolari, ma i particolari stanno tutti nella letteratura araba che non è facile ricostruire o presentare, ma noi intanto mettiamoci in mente, perché noi non sappiamo se no, ecco, quali sono le tradizioni che invece no, ci sono, no, in questa cultura. La pietra nera viene recuperata dal fango dall'angelo del Signore, sempre in azione, il quale guida Abramo, ecco Abramo, sul luogo dove sorgeva l'antica Caaba. Lì si alza un vento impetuoso quando arriva Abramo, che scombra il terreno, e una nube indica con la sua ombra, arriva una nube sola, c'è un cielo terzo, ma arriva una nube, questa nube lascia un'ombra, immaginatevi questi grandi racconti, no? Ma sono molto poetici, no? Sono tutte canzoni, ballate, e una nube indica con la sua ombra i contorni dell'edificio, e Abramo la ricostruisce, quindi aiutato da suo figlio. L'angelo vi deposita la pietra nera e il figlio di Abramo, Ismaele, ottiene in eredità la casa di Dio. Questa è la storia a grandi linee che, vedete, no, parafrasa il Pentateuco, i primi cinque libri dell'Antico Testamento, poi nei particolari. Abbiamo sintetizzato quindi a grandi linee i racconti che gli Anif, questi intellettuali monoteisti, sono dei poeti, compongono amplificando le narrazioni contenute nel testo del libro della Genesi soprattutto. E questi racconti sono una vera e propria operazione di esegesi, vedete, di interpretazione del testo biblico, cioè una sorta di parafrasi in forma di recitazione con cui il movimento sapienziale poetico degli Anif fornisce una mitologia propria e comune alle tribù arabe. Quindi non dobbiamo meravigliarci che Muhammad da giovane appartiene al gruppo degli Anif, no? Che entrano poi in deciso contrasto con i politeisti, no? Con i mercanti del Tempio che lì vogliono sfruttare la situazione, e lì c'è questo scontro che avviene. Vedete, l'atto rituale della circumambulazione fa pensare a varie espressioni come il girotondo, il circuito, il raccordo anulare, la rotonda, sul mare o no, non lo so, ma girare, e anche delle metafore, girare intorno al problema, cioè, quale situazione vi ricorda l'azione del girare attorno, della circumambulazione? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Il libro della Genesi menziona la preghiera di Abramo affinché Dio benedica Ismaele e faccia sorgere, e faccia sgorgare da lui una grande nazione. Ma naturalmente non c'è nessun cenno alla costruzione della Caaba da parte di Abramo, di suo figlio Ismaele, nel libro della Genesi. Però attenzione, qualcosa di allusivo in tal senso si trova, ci dicono le studiose e gli studiosi di filologia, soprattutto in un punto della letteratura dell'Antico Testamento, una citazione contenuta nel libro dei Salmi, che è uno di quei libri che Muhammad conosce a memoria, perché, e lo vedremo, guardate sul punto 3 del repertorio. Nella letteratura dell'Antico Testamento l'unica allusione che si possa ipotizzare nei confronti della Caaba, intesa come casa di Dio, come tempio primordiale del Dio unico, situato nella valle di Baca, accanto alla sorgente di Agar, si trova nel libro dei Salmi, precisamente nel Salmo 84. Perché c'è 83 tra parentesi? Ricordate, cioè lo abbiamo studiato a suo tempo, che, attenti, la traduzione in lingua corrente, a scanso di equivoci, questa la traduzione fatta dopo il concilio, nei 10 anni dopo il concilio dal 65 al 75, la traduzione in lingua corrente, a scanso di equivoci, adotta una doppia numerazione dei salmi, perché, guardate, nelle antiche traduzioni greca, quella dei 70, l'abbiamo studiata a suo tempo, e quella latina, la Vulgata di Gerolamo, che abbiamo incontrato, Gerolamo, poco tempo fa, ebbene, nella greca e nella latina, i salmi 9 e 10 sono considerati un unico salmo, che ha il numero 9, e questo fatto provoca, dal salmo 10 in avanti, un cambiamento della numerazione dei salmi che seguono. Quindi il numero 84 è quello dell'ebraica e il numero 83 è quello della greca e della latina. E quindi vengono rispettati la doppia numerazione, oggi dobbiamo rispettarla e dobbiamo anche sapere a che cosa corrisponde. Ora, nei versetti 4, 5, 6 del Salmo 84-83, leggiamo: beati quelli che dimorano nella tua casa e ti lodano di continuo. Beati quelli che hanno in te la loro forza, che hanno il cuore alle vie del santuario, quando passano nella valle di Baca, fecero scaturire una sorgente d'acqua. Vedete, qui c'è un riferimento esplicito. Quindi, questa allusione, dicono le studiose e gli studiosi di filologia, è un frammento dei racconti mitici arabi entrati nella letteratura dei Salmi. Perché il testo di questi versetti è interessante per riflettere sul concetto del travaso culturale, o poetico se volete. Se i racconti mitici del libro della Genesi vengono travasati nella tradizione religiosa degli Hanif, no, araba, e a sua volta c'è anche un travaso di antichi elementi leggendari arabi nella poetica degli scrivani di Israele. Quindi vedete che ci sono travasi culturali molto interessanti, per cui non può esserci una divisione, ma una distinzione. Ora, l'azione del travaso, che sia di carattere strettamente intellettuale oppure di natura materiale, è un'operazione importante. Cosa vi fa venire in mente il verbo travasare? Chissà quante cose avete travasato questa settimana. Scrivete quattro righe, io quando ho finito le olive, proprio di travare, molto buono. Scrivete quattro righe in proposito. Abbiamo capito come abbia preso forma la mitologia araba attraverso la competenza poetico-sapienziale degli aderenti al movimento degli Hanif, e quindi ora dobbiamo cominciare ad entrare in contatto con il testo del Corano. E a questo proposito ci prepariamo a fare, non subito, tra un po', a fine itinerario, un primo esercizio di lettura, anche se non sappiamo ancora nulla del processo di composizione di quest'opera, uno degli apparati culturali più significativi della storia del pensiero umano. E anche se non sappiamo ancora nulla di Muhammad, il profeta del Corano, abbiamo per ora solo accennato alla sua data di nascita e al fatto da approfondire che in gioventù ha partecipato al movimento degli Hanif in una corrente che ha preso il nome di Unafa. La parola Unafa vuol dire salvaguardare il culto monoteista. C'è un concetto dentro questa parola. Guardate sul punto 4 del repertorio. Alla corrente degli Unafa, salvaguardare il monoteismo, della quale il futuro profeta Muhammad ha fatto parte, aderiscono molti poeti, tra i quali si distinguono Humaya ibn Abiz Salt e Waraka ben Naufal. Secondo la tradizione, questo Waraka è la prima persona ad essere informato che Muhammad ha delle visioni. Cioè, prima è sua moglie, poi questa persona. E sono stati definiti Humaya e Waraka poeti delle pietre. Perché? alludendo alla pietra nera, utilizzano le caratteristiche, la durezza, la durevolezza eterna, la lucentezza, la potenza di questi elementi, i sassi, le rocce, i massi, i macini, le gemme. Questo territorio arabico è un grande deserto di sassi, i sassi sono belli di per sé. Per esaltare con metafore poetiche l'idea del monoteismo, cioè l'essenza di un Dio grande e onnipotente come una roccia, no? Come una roccia. A proposito di travasi culturali, possiamo dire che poeti arabi delle pietre, che sono quelli che hanno costruito tutta questa tradizione leggendaria, hanno di sicuro in mente il linguaggio metaforico che ricorre nella letteratura dell'Antico Testamento, in cui il Dio unico viene paragonato ad una roccia. Beh, se andate a leggere per esempio l'incipit del Salmo 18-17, trovate l'emblematica espressione Signore, mia roccia, mia salvezza. Ebbene, c'è un masso, una roccia, un macigno che fa parte della vostra esperienza? Si sa che questi termini masso, roccia, macigno, qui vicino a noi abbiamo il Casentino, in Casentino c'è il sasso spicco, ci sono molti massi, molte situazioni di questo tipo, definiscono concreti elementi naturali, ma sono anche significative metafore. Scrivete quattro righe in proposito. Per noi fanciulli della riviera di Ponente, nel Finalese c'erano delle pareti rocciose dove ci si andava ad arrampicare. I liguri sono degli alpinisti prima di tutto, prima che dei navigatori. Ora però, questo è il mio compito, fate il vostro. Ci sono massi, rocce particolari, l'Appennino ne presenta molti, calanchi, situazioni molto particolari dal punto di vista naturale. Ora però, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, non possiamo fare a meno di aprire una parentesi a proposito della poetica delle pietre, passando repentinamente dalla penisola araba alla mitta d'Europa, perché c'è un nesso che unisce. La poetica delle pietre ha coinvolto tutti quanti, non solo quelli che abitavano come costoro, come gli abiti in un deserto pietrificato, ma riguarda tutti noi. I sassolini li abbiamo raccolti tutti, li raccogliamo tutti, siamo tutti attratti da massi, rocce, macini. Perché su questo tema esiste un significativo filone letterario che unisce mondi apparentemente diversi. Ed è per questo motivo che incontriamo adesso uno scrittore che abbiamo già incontrato all'incirca 30 anni fa, anche, poi forse anche altre volte l'abbiamo citato, che si chiama Adalbert Stifter. Uno degli avvenimenti editoriali, guardate, dell'inizio degli anni 80 in Italia, è stata la traduzione e la pubblicazione delle opere di Adalbert Stifter. Ed è in ragione di questo fatto che la scuola, 30 anni fa, ha citato per la prima volta questo autore. Nei primi anni di questa esperienza lo abbiamo citato, che è considerato uno dei grandi scrittori dell'Ottocento. Guardate, le opere di Stifter sono sicuramente nella biblioteca di Impruneta, anche sul suggerimento della scuola degli adulti. Soprattutto un testo di Stifter è stato comprato dalla biblioteca, oggettamente dalla biblioteca dell'Impruneta, sul suggerimento bibliotecaria della scuola degli adulti, nostro. Guardate sul punto 5 del repertorio, Adalbert Stifter, 1805-1868, vedete, siamo all'inizio, è un pittore, uno scrittore che decanta la vita appartata dell'ambiente montano della provincia austriaca e boema dove vive, dove è nato. Stifter è considerato un autore significativo perché ha saputo sapientemente fondere insieme gli stili letterari tipici del romanticismo e scrive mescolando i generi del romanzo di formazione, il romanzo sentimentale, del poema fantastico, del poema idillico, e ha il pregio di comporre raccontando in modo semplice e lineare, costruendo un testo di carattere nostalgico, dotato di leggerezza, nel quale introduce riflessioni cariche di ironia. La scrittura di Stitter è semplice. Guardate, i suoi detrattori hanno usato il termine noiosa, ma non è né semplicistica né superficiale. Attenzione, perché poi noi non siamo più abituati ad un linguaggio letterario, presi dalla schizofrenia del linguaggio contemporaneo, per cui tutti urlano, non si capisce più niente. Adalbert Stitter è nato il 23 ottobre del 1805 a Orniplana, Oberplana in tedesco, che è un paese della Boemia sud-occidentale di lingua tedesca, in una modesta famiglia di coltivatori e tessitori di vino. Quando a 12 anni muore suo padre, quindi nel 1818, in quanto orfano e povero, entra in un collegio benedettino, noi siamo Kremsmünster in Austria. Noi abbiamo studiato da poco la regola di San Benedetto, no? Scritta da Papa Gregorio Magno nel secondo libro dei suoi dialoghi, quindi non possiamo rinunciare a far visita all'importante abbazia benedettina dove ha studiato Stifter, perché è un grande monumento. Kremsmünster è un borgo situato in posizione elevata sulla riva a sinistra del fiume Krems, che è un affluente del Danubio, e la sua celebre abbazia benedettina, abbiamo detto che il territorio europeo è disseminato di abbazie benedettine, e ce ne sono di bellissimi, importanti monumenti straordinari, questo è uno di questi, ed è un poderoso edificio che sovrasta il borgo. Guardate, il borgo è piccolo nei confronti dell'abbazia, che è naturalmente molto più grande del borgo. Questa abbazia è stata fondata nel 777 dal conte Tassilo III di Baviera e ha conosciuto momenti di grande splendore dal IX al XII secolo, quando è stata la sede di una famosa scuola di amanuensi. Voi li avete presente negli occhi tutti quegli amanuensi che scrivono lì, ma li incontreremo nel viaggio del prossimo anno. Ora, con la guida dell'Austria, collegandovi alla rete, fate un'escursione a Kremsmünster e visitate l'abbazia benedettina, salite sulle sue strutture architettoniche dalle quali si domina la valle del Krems, entrate nei numerosi edifici che contengono oggetti preziosi risalenti all'età alto medievale, come un esemplare del Codex Millenarius Minor del IX secolo. E cos'è? Beh, andate a... e molti capolavori di oreficeria sacra e profana realizzati nell'VIII secolo. Buon viaggio. Alla scuola benedettina di Kremsmünster, Adalbert Stitter ha acquisito una buona e vasta cultura, è molto bravo in fisica e in matematica, ed è nato in lui un grande amore per la natura, per gli ambienti naturali, per l'arte, per la pittura. E poi il giovane Adalbert ha anche avuto la possibilità, utilizzando la ben fornita biblioteca dell'abbazia, di conoscere le opere di molti scrittori, tra i quali Herder, Jean Paul e soprattutto Goethe, del quale legge tutti i romanzi e gli scritti poetici. Vedete l'importanza delle biblioteche, delle abbazie. Nel 1826 Adalbert, dopo una breve interruzione perché si è ammalato di vaiolo, conclude il ginnasio, lascia l'abbazia di Kremsmünster e si trasferisce a Vienna, dove si iscrive alla facoltà di giurisprudenza e, per mantenersi, dà lezioni di matematica. Nel 1827, durante le vacanze estive a Freiburg, nella selva boema, Adalbert incontra Fanny Greipel, E tra questi due giovani ha inizio una relazione amorosa. Adalbert dedica a Fanny una lunga serie di dipinti, di poesie, ma la famiglia di lei è ostile. Il padre, che è un ricco commerciante, non approva che la figlia frequenti un morto di fame come Adalbert, e l'ha destinata ad un altro matrimonio, come succedeva. E dal 1833 Adalbert e Fanny non possono più incontrarsi. E ambedue vivono con grande sofferenza questo forzato di stato. Qualche anno dopo Adalbert conosce una modista, Amal Amaut, e i due diventano amici molto affiatati, e quindi nel 1837 decidono di sposarsi. Tra il 1839 e il 1854 Sitter produce le sue opere pittoriche più importanti, riesce anche a vendere qualche quadro. Se volete potete fare una ricerca su Sitter pittore, molto interessante. E poi dà le stampe una raccolta di romanzi brevi intitolata Pietre colorate, ecco le pietre, Brunstein in tedesco, e anche la raccolta di tutte le sue novelle, grande scrittore di novelle, sì, sotto il nome di Studi. Dal marzo all'ottobre del 1848, anno in cui succede un 48 in Europa, Adalbert Sitter partecipa a Vienna ai moti popolari e rivoluzionari che investono tutte le più importanti città europee, e subisce un trauma perché rimane coinvolto, sconvolto, rimane dal manifestarsi della violenza, dalla violenza dell'esercito che spara sulle folle inermi, ma poi anche colpito dalla violenza esercitata dalle masse in rivolta, che si ritorce su loro stesse perché crea il pretesto per alzare il livello della repressione, e difatti il movimento del 1848 viene ovunque represso nel sangue dai regimi polizieschi. Anche Stifner, come molti altri intellettuali, si vede defilare, e sulle prime cade in un profondo stato di prostrazione, di malinconia, dal quale si risolleva dipingendo e iniziando a scrivere un grande romanzo, quello che è considerato il suo capolavoro, Der Nachtsommer, in italiano Tarda Estate. Questo è il testo che sta nella biblioteca di Impruneta, che forse non ci sarebbe se la scuola non avesse orientato la bibliotecaria dell'epoca, del quale però ora noi non diciamo nulla, ne parleremo nei viaggi a venire, perché rischiamo di sconfinare in altri territori, di andare oltre la poetica delle pietre, oltre il tema che stiamo trattando. Una cosa per volta. Adalbert Sitter non si laurea in giurisprudenza e la sua attività di pittore e di scrittore non gli dà da mangiare, e quindi, essendo una persona di vasta cultura e con delle spiccate qualità da educatore, comincia a svolgere il lavoro di precettore, e per le sue buone referenze, nessuno si ricorda più che era un quarantottino, e viene assunto da tutte le più nobili famiglie di Vienna, tra cui quella del principe di Metternich, che l'avete sentito, il primo ministro, dove insegna matematica e fisica al figlio Richard Metternich, e nel 1853, per le sue competenze, viene nominato sovrintendente per i beni culturali ed artistici dell'Alta Austria. Nel 1854 Adalbert, che intanto si è trasferito a Linz, si ammala di una grave malattia epatica, un tumore al fegato, e cade in una profonda depressione, per cui è costretto, amorosamente assistito da Amalie, a ripetuti soggiorni terapeutici a Lachenhäuser, in località termale della foresta bavarese. Nel giugno del 1857 gli Stifter soggiornano a Trieste, per la prima volta vedono il mare. Adalbert scrive con emozione questa esperienza, scriverà una serie di novelle sul mare. Purtroppo negli anni seguenti due gravi avvenimenti incidono sullo stato d'animo dello scrittore: la morte della madre nel 1858 e la morte della figlia adottiva Julianne, che è la nipote diciottenne di Amalie, che si uccide gettandosi nel Danubio. Ora, la malattia di Stifter diventa incurabile, allora decide di mettere fine alla sua vita. Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio del 1868 si taglia le vene con il rasoio, morendo dopo un'agonia durata 2 giorni, il 28 gennaio del 1868. Guardate, è curioso il fatto di come questa morte violenta sia in contrasto con il rifiuto di tutto ciò che è aggressivo e irruente, e con il suo carattere di cantore della bontà e della bellezza della natura. A questo proposito è significativo fare un'escursione nei luoghi stifteriani, guardate, dove lo scrittore è nato, dove spesso è tornato a villeggiare, che si trovano nel bel parco nazionale della selva boema, la Šumava, nella Repubblica Ceca. Cioè, il parco nazionale della selva boema è dotato, tra l'altro dal 1991, di una rete di sentieri ben segnati che attraversano boschi di latifoglie, di conifere, con una ricca fauna, i cervi in particolare, costeggiando la Morava, la Moldava e il lago di Lipno, in un paesaggio di notevole bellezza naturale, tra l'altro non intaccato dall'inquinamento, perché privo di grandi insediamenti, senza insediamenti industriali, ma con un susseguirsi di piccoli centri attrezzati per il soggiorno estivo ed invernale. Quindi, con la guida della Repubblica Ceca, collegandovi alla rete, fate un'escursione nel Parco Nazionale della Selva Boema, in Šumava. Visitate Horniplana, paese natale di Adalbert Hitler. Guardate, trovate un sito con delle belle immagini di questa località, compreso uno dei dipinti in cui Stifner la raffigura, e delle immagini di com'era questa località quando è nato lo scrittore. E poi potete visitare Frimburg, dove Adalbert ha conosciuto Fanny. Buon viaggio. Beh, su Adalbert Stifner cala per quasi mezzo secolo l'oblio, finché non comincia ad avere degli illustri estimatori. Il primo è Friedrich Nietzsche, che è strano, ma è così, che dopo aver letto con grande interesse le opere di Stifner dichiara che è l'interprete più autentico dell'età postromantica, colui che interpreta meglio la fine del tonante carattere fraustiano per descrivere gli umori intimi dell'anima, che cerca la pace e la tranquillità nel mistero sublime della natura. Guardate, anche Nietzsche ne avrebbe avuto bisogno di questa tranquillità, pur non ammettendolo. Guardate sul punto 6 del repertorio. Nel 1914, anno terribile per l'Europa, un secolo fa, il più internazionale degli scrittori e critici letterari e teatrali austriaci, Hermann Bahr, definisce Adalbert Hitler uno dei più importanti scrittori realisti europei, che si discosta decisamente dagli slanci titanici del romanticismo tedesco, per proporre uno stile dai toni più crepuscolari e malinconici, che trasmette la calma e la pacatezza piuttosto che l'ardimento e la spavalderia, e che ha il suo punto di forza nel ritmo lento e cadenzato del racconto, nella descrizione minuziosa dei sentimenti e degli eventi naturali, che poi prendono la loro forma dissolvendosi nell'arcano. E scrive ancora Bahr, Hitler è un autore che narra come se dipingesse un acquarello, e comincia col definire gli oggetti per poi, con le successive pennellate, farli sfumare nel mistero, con la consapevolezza che la sola intelligenza non può rispondere a tutto, quindi l'inconoscenza, voi sapete di che cosa si tratta, e che spesso la ragione umana non può capire il modo in cui si comporta la natura. Guardate, poi è Thomas Mann, che conoscete, che abbiamo incontrato più volte, che definisce Adalbert Stifner uno dei narratori più strani, profondi, celatamente audaci e travolgenti della letteratura universale, che sa far risaltare i lati meno appariscenti della vita, ed è riuscito a donare un tono epico al lento ritmo degli eventi quotidiani e degli oggetti che li circondano, perché anche quelli hanno diritto di dover essere descritti, interpretati. Le protagoniste e i protagonisti dei racconti di Stifner vivono in un mondo che quanto di più lontano vi possa essere dalla modernità. e dalle sue angosce, e di riflesso si avvicinano alla città con curiosità ma con paura, sempre desiderioso di ritornare alla campagna e ai suoi ritmi. I personaggi di Stifter provano una particolare tensione emotiva a contatto con le piccole cose, che sembrano erroneamente di poco conto. E lo scrittore riesce a dare un profondo significato alla polvere sulle suppellettili, al cadere delle foglie nel bosco, al tambureggiare della pioggia, all'alito di vento, alla silenziosa sinfonia di una fitta nevicata. Guardate, l'elenco da fare sarebbe lungo, di queste cose apparentemente insignificanti. E vi è capitato che una cosa apparentemente insignificante abbia suscitato in voi una particolare tensione emotiva? Scrivete quattro righe in proposito, pensateci. Sulla modesta lucentezza delle pietre, considerate non preziose, Stifner, come abbiamo detto, scrive una raccolta di sei brevi romanzi intitolata Pietre colorate, e in quest'opera, esemplare per la poetica delle pietre, e abbiamo visto dove nasce questa poetica, il momento più antico di questa poetica, Stifner manifesta il suo pensiero sulla grandezza delle cose apparentemente piccole, sulle pietre non preziose che sembrano insignificanti o apparentemente amorfe, come le grandi rocce, la cui muta presenza non è mai casuale. È un mondo metaforico che Stifter utilizza anche per riflettere sulle virtù silenziose delle persone generose e caritatevoli, che agiscono in modo disinteressato. I sei brevi romanzi contenuti nella raccolta Pietre colorate, pubblicati anche singolarmente oggi, meritano di essere letti. Guardate, noi puntiamo l'attenzione su uno di questi racconti, che si intitola Cristallo di Rocca, eccolo qui, sono pubblicato normalmente in circolazione. Il Cristallo di Rocca è un diamante non realizzato, cioè, ma non per questo, non è importante per la sua lucentezza e per la sua presenza, ecco, nella natura. E, è solo un vetro, ma è luminosissimo, no? Ed è una metafora notevole che Stifner fa sulla non realizzazione delle cose, che però contengono lo stesso all'interno, no? Nel pensiero, nei desideri, tutta una serie di elementi luminosissimi, no? Del pensiero umano. Questo breve romanzo è stato immaginato e scritto nella seconda metà del 1845 ed è stato concepito come racconto per bambini. Guardate, da buon pedagogista, Stifner dice sempre di scrivere per le bambine e per i bambini, ma in realtà lui scrive per gli adulti, cioè vuole educare quelli che pensano di essere i grandi. Capisce benissimo che il problema dell'educazione è un problema che riguarda gli adulti prima di tutto. Noi abbiamo un po' invertito questo fatto, ma è scontato che l'educazione comincia dal lattante, no? Dall'educazione del lattante, ma non lo prendiamo in considerazione questo fatto, no? Noi diamo per scontato che il fatto che si continui ad apprendere, quindi ad educarsi, abbia ad un certo punto un limite, no? Finisce l'educazione o l'addestramento, che sia, poi comincia la vita, ma, e questo è un limite che noi abbiamo, di cui si vedono le conseguenze. Ebbene, questo racconto era destinato a far parte di un libro di Natale, che non è stato però mai realizzato. Infatti l'incipit di Cristallo di Rocca, che merita di essere letto, è una vera e propria elegia sul Natale, no? Di cui molti di noi si possono riconoscere. Leggetelo poi l'incipit di Cristallo di Rocca, c'è un'elegia sul Natale, anche se il Natale è passato. Ma questo romanzo e poi è entrato a far parte del libro Pietre Colorate. Guardate sul punto 7 del repertorio, il libro Pietre Colorate, pubblicato poi nel 1853, contiene 6 racconti intitolati ciascuno con il nome di una pietra. Siamo proprio della poetica delle pietre: granito, pietra calcarea, tormalina, cristallo di rocca, mica e argilla lattea. E leggendo poi così si scopre anche che cosa sono questi elementi naturali. Sipner, per scrivere Cristallo di Rocca, si è ispirato ad un momento particolarmente felice della sua vita. Nell'estate del 1845 Sipner, insieme a sua moglie, va in ferie nel suo paese natale, che è immerso nella selva boema, e si spinge con una lunga camminata fino a Altat, in montagna, per far visita a Friedrich Simony. Guardate, Simony è un giovane geografo e geologo, è un audace scalatore di quelle montagne a cui dedica il suo studio come scienziato, e le descrive anche con la penna e con il pennello, con sensibilità artistica. E Sitter lo ha conosciuto l'anno prima a Vienna, in casa del principe Metternich, dove lavorava come precettore, e naturalmente i due, che hanno molte cose in comune, diventano subito amici. E Simony, che molti anni dopo racconta quell'incontro, e lo scrive, lo racconta, nonostante la giornata sia piovosa, racconta Simony, i due amici fanno subito una passeggiata lungo un torrente. Sitter osserva il bellissimo paesaggio, Simony gli racconta delle sue scalate invernali sui ghiacciai della zona e gli descrive una meravigliosa grotta di ghiaccio in cui è penetrato, simile al palazzo di un re delle Alpi, costruito di smeraldi, zaffiri e cristallo di rocca. Cioè, all'improvviso, da dietro ad un gruppo di rocce gigantesche che Sitter sta ammirando, sbucano un bambino e una bambina, tutti bagnati, fradici di pioggia, che tornano dalla montagna dove hanno fatto visita ai nonni. E dove? Qui viene in mente Heidi, no? Siamo in una... Poi dopo, da tutti questi racconti nascono dei personaggi che sono diventati, no? Letteratura fumettistica e animata, e poi abbiamo perso le radici, invece è molto importante riprenderli. E dove, dopo essersi riparati dal temporale sotto la sporgenza di una roccia, hanno colto delle fragole che offrono ai due signori forestieri. Sitter le compra e poi gliele regala dopo averle assaggiate. Ma il giorno seguente, nello studio di Simony, che gli mostra gli schizzi che ha fatto in montagna, Sitter si ferma ad osservare un acquarello che rappresenta la grotta di ghiaccio di cui l'amico gli ha parlato, e improvvisamente dice: mi sono immaginato i bambini di ieri sotto questa volta di ghiaccio, in questa splendida, paurosa, gelida cornice. E 6 mesi dopo, sotto Natale, il racconto Cristallo di Rocca di Sitter comincia ad uscire a puntate su un quotidiano di Vienna, e poi entra a far parte di Pietre Colorate. Ora, i racconti di Pietre Colorate trattano tutti di bambine, bambini salvati dalla peste, dalla guerra, dal fuoco, dall'acqua, dal ghiaccio. E il ruolo delle pietre, mute, sorde, immobili, dure, nell'azione della salvezza di queste bambine e bambini è fondamentale. Allora Sitter, naturalmente, tra le righe si chiede: ma perché noi non li salviamo spesso? E forse che riflette Sitter, la natura ha un cuore più tenero di quello umano? Perché, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, la scuola propone di esercitarci a leggere le opere di Sitter? Beh, in primo luogo perché fin da subito è stato detto da molti presunti critici che Sitter è un autore noioso. Ed è vero che la scrittura di Sitter può far pensare a questo, perché si nutre di due elementi che tuttavia sono insiti nel carattere della scrittura stessa: due elementi che noi dobbiamo necessariamente recuperare: la lentezza e il silenzio. Stifler racconta, comunicando che lo sta facendo sottovoce, quando scrive. Oggi, in questa società dove la comunicazione è schiacciata dalla schizofrenia e dall'alto volume, per fortuna il movimento delle persone che aspirano a praticare la lentezza e a dare spazio alla voce del silenzio gradualmente si allarga, voglio sperare che si allarghi, e il ritmo narrativo stifleriano è quindi appropriato. Sì, mi sono messo le mani nei capelli perché questa lezione è stata scritta 4-5 mesi fa, nella confusione di queste settimane in cui ho detto, ma come al solito la scuola, ahimè. E con il suo modo di scrivere Stifler vuole contrastare quello che lui chiama il demone, il demonio dell'azione, per cui tutto ciò che è lento e silenzioso va spazzato via. I dittatori che prenderanno il potere in Europa nel secolo successivo a quello di Stifler denigreranno la lentezza e snatureranno, starnazzeranno, urleranno parole di odio. Attenzione, perché io l'ho scritto 4-5 mesi fa queste parole, che era qui, mi sono messo le mani nei capelli ieri, l'altro ieri, quando ripreparavo questa lezione. E quindi un esercizio utile di lettura, quello dei testi di quel noioso di Adalbert Stifler, cioè che invita invece a riflettere su valori che sembra che si siano perduti definitivamente anche in Parlamento, e quindi è chiaro che ora cercate in biblioteca alcune opere di Stifler, eccetera, cominciando dalla raccolta Le pietre colorate, dai brevi romanzi Abdia e Il sentiero nel bosco, che abbiamo già presentato qualche anno fa e che è molto significativo e anzi molto gioioso. Lì c'è anche una sorta di cultura orfico-dionisiaca invece di leggere Stifler oggi è sicuramente un antidoto per la decadenza dell'intelligenza a quale stiamo assistendo. La trama del breve romanzo Cristallo di Rocca è semplice. Guardate, c'è una montagna che separa dal latino, separa due valli, e in ogni valle c'è un villaggio isolato. I due villaggi sono uniti solo da un sentiero che passa su un colle a ridosso del dorso della montagna stessa. Ora, il calzolaio di uno dei due villaggi, dopo una gioventù scapestrata, ha sposato la figlia del tintore dell'altro villaggio e sono nati. La migrazione è una cosa molto strana, e qui si polemizza su questa, sulla divisione, non sulla diversificazione. Quindi siamo, ecco perché leggiamo questo racconto, perché sono nati due figli, Corrado il maggiore e Susanna detta Sanna la minore. I due bambini molto spesso vanno nell'altro villaggio a trovare i nonni percorrendo il sentiero. Ora, i contatti tra i due paesi sono comunque molto rari, tanto che la figlia del tintore, moglie del calzolaio, continua ad essere considerata come una straniera, no? Perché viene dall'altro villaggio. Il giorno della vigilia di Natale Corrado e Sanna vanno a trovare i nonni. Il tempo è bello, in cima al colle che separa i villaggi, i bambini notano che il palo rosso che porta una croce e un dipinto e segnala la sommità del colle è stato abbattuto probabilmente dal vento. Dopo la visita ai nonni si mettono in cammino per tornare a casa, ma comincia a nevicare, cioè una fittissima nebbia, e la neve ricopre subito le orme dei bambini che sono gli unici a percorrere il sentiero quel giorno. Ora, il palo rosso non può più servire da riferimento, così Sanna e Corrado si perdono e invece di dirigersi verso il paese salgono fino ai ghiacciai del monte. La situazione è tragica, è pericolosa, ma è avvincente. Corrado cerca di ritrovare l'orientamento, rincuora la sorellina, scende la notte e i due sono costretti a fermarsi, a trascorrere la notte in una specie di caverna formata da rocce appoggiate l'una all'altra. Mangiano il pane che hanno con sé e per non addormentarsi e non rischiare di morire di freddo bevono il caffè che la nonna ha dato loro da portare alla mamma. Il mattino seguente la nevicata finisce, ma orientarsi sul ghiaccio è difficile, però dopo aver percorso un tratto di cammino i due bambini vedono una bandiera rossa che dapprima sembra loro un fuoco e odono il suono di un corno. Sono gli abitanti dei due paesi, c'è anche il nonno tintore, che si sono messi tutti alla loro ricerca. Corrado e Sana gridano per farsi notare, possono finalmente riunirsi agli altri, in una capanna sul monte trovano ad attenderli la loro mamma. Infine tutti tornano in paese, Sana e Corrado ricevono i doni di Natale, da quel giorno la figlia del tintore diventa meno estranea. Vedete, è una fiaba questa, non è una fiaba per bambini. Ora leggiamo alcune pagine, lo è anche, ma sta anche da raccontare, da leggere con i bambini, ma alcune pagine di questo romanzo, perché qui le pietre, attenzione, vogliamo mettere in evidenza come le pietre, ecco la poetica delle pietre, mute, sorde, immobili, dure, sono però elemento di salvezza. Cioè le rocce che proteggono i bambini salvandoli dall'affideramento sono solo apparentemente disposte casualmente, scrive Stifler, perché nella natura c'è sempre un disegno volto al bene, bisogna saperlo cogliere, perché funziona così la natura. E Stifler sa che non è sempre così, no? Perché è la persona poi che con la sua saggezza, con la sua volontà, con il rispetto, deve aiutare la natura ad essere buona. E guardate, questo è un tema di attualità, visto e considerato che la natura ora diventa cattiva, non perché la natura sia cattiva, è volta al bene, ma leggiamo da Cristallo di Rocca queste pagine. Con il coraggio dell'incoscienza, Corrado e Sanna si arrampicarono sul ghiacciaio per oltrepassare la fiumana che avevano davanti a ridiscendere, poi dall'altra parte. Si insinuarono tra gli insettizi, posero il piede su ogni corpo solido munito di un bianco berretto di neve, fosse roccia o ghiaccio, si aiutarono con le mani, andarono carponi dove non potevano camminare, si inerpicarono con i loro corpi leggeri fino a che non ebbero superato il fianco del bastione e furono in cima. Al di là volevano ridiscendere, ma non c'era un al di là. Fin dove poteva giungere l'occhio dei bambini tutto era ghiaccio, punte, creste, lastre si ergevano come tutto un pauroso ammasso di ghiaccio ricoperto di neve. Non era un bastione che si potesse oltrepassare e poi ritrovare la neve, come avevano creduto dal basso. Dalla volta del bastione salivano altre pareti di ghiaccio, fenditure, crepacci, percorse da innumerevoli vene azzurre serpeggianti, e dietro ad esse altre pareti simili, e dietro a queste altre ancora, fin dove la neve cadendo copriva il resto con il suo grigiore. I bambini cercarono dunque di ridiscendere dal bastione di ghiaccio nel punto dove si erano arrampicati, ma non vi riuscirono. Presero di qui, presero di là, tentarono invano di uscirne, pareva che il ghiaccio li avesse imprigionati. Infine, seguendo sempre la direzione da cui secondo il ragazzo erano venuti, giunsero dei massi più radi, ma ancora più grandi e spaventosi, come spesso si trovano al limite dei ghiacciai. E i bambini riuscirono a venirne fuori solo strisciando e arrampicandosi. Al margine del ghiaccio, macigni giganteschi stavano ammonticchiati l'uno sull'altro, come i bambini non avevano mai visto in vita loro. Molti erano avvolti di bianco, molti erano appoggiati l'uno all'altro come capanne e tetti, e molti giacevano l'uno sull'altro come massi informi. Non lontano dal luogo dove erano i bambini, alcuni massi stavano appoggiati l'uno all'altro con le teste, e larghi blocchi piatti posavano su di essi a guisa di tetto. venivano a formare una casina aperta sul davanti ma riparata dietro e sui lati. All'interno era asciutto perché la neve, cadendo a piombo, non aveva portato dentro neppure un fiocco. I bambini erano felici di non essere più sul ghiaccio e di avere sotto i piedi la loro terra, ma intanto si era fatto buio. «Sanna», disse il ragazzo, «non possiamo più scendere perché è venuta notte e potremmo cadere o magari finire in una buca. Andiamo là sotto i sassi, dove è così asciutto e così caldo, e lì aspetteremo. Presto il sole si leva di nuovo e allora corriamo giù». Quando furono entrati sotto la tettoia di pietra, dove non solo potevano stare comodamente seduti, ma anche in piedi e camminare, la bambina si mise a sedere stretta a lui e rimase quieta. «La mamma», disse Corrado, «non si arrabbierà, le diremo di tutta questa neve che ci ha impedito di tornare, e lei non dirà niente, neanche il babbo. Se ci viene freddo, devi battere le mani contro il corpo, sai, come facevano gli spaccalegne, così ti scalderai». «Sì, Corrado», disse la bambina. Sanna era meno disperata di non tornare a casa di quanto lui potesse pensare, e l'immenso sforzo di cui i bambini non si erano neppure resi conto faceva che lo stare a sedere paresse loro dolce, infinitamente dolce, e a questa dolcezza si abbandonarono. Ma ora si fece sentire anche la fame. Quasi allo stesso tempo tutti e due tolsero di tasca il pane e lo mangiarono. Mangiarono anche le altre cosette, pezzettini di dolce, mandorle, noci ed altre inezie che la nonna aveva messo nelle loro tasche. «Sanna, ora dobbiamo anche togliere la neve dai nostri vestiti», disse il ragazzo, «se no ci bagniamo». «Sì, Corrado», rispose Sanna. I bambini uscirono dalla loro casetta e prima Corrado ripulì la sorellina dalla neve, poi, come meglio poté, liberò anche se stesso dalla neve che aveva addosso. La nevicata era ormai cessata del tutto. Tornarono nella capanna di pietra e sedettero. Soltanto alzandosi avevano sentito quanto grande fosse la loro stanchezza e ora erano felici di stare seduti. Corrado posò la borsa di cuoio, ne tolse il panno in cui la nonna aveva involtato una scatola, diversi sacchettini di carta, e se la mise sulle spalle per avere più caldo. Dalla borsa trasse anche i due pani bianchi e li porse tutti e due a Sanna. La bimba mangiò avidamente. Mangiò uno dei pani e anche un pezzo dell'altro, il resto lo porse però a Corrado quando vide che non mangiava. Egli lo prese e lo finì. Da quel momento i bambini rimasero seduti e guardarono. Fin dove il crepuscolo lo permetteva, vedevano lungo i pendii stendersi e luccicare la neve, e qua e là le sue lastrine minuscole presero a scintillare stranamente nelle tenebre, come se la neve avesse assorbito la luce del giorno e ora la rendesse. Si faceva notte con la rapidità consueta alle grandi altezze. Presto tutto intorno fu buio, solo la neve continuò a luccicare, ma anche il velo nel cielo principiò a diradare e a dividersi, e i bambini videro brillare una piccola stella. Poiché la neve emanava veramente come un chiarore e dalle nuvole non scendeva più nessun velo, dalla loro caverna i bambini potevano vedere le colline di neve delinearsi contro il cielo scuro. Nella caverna era tanto più caldo che in ogni altro luogo durante tutto quel giorno, e i bambini riposarono seduti stretti l'uno all'altro e dimenticarono persino di aver paura del buio. Presto si moltiplicarono anche le stelle, ora ne spuntava una qua, ora una là, finché non parve che non ci fosse più una nuvola in tutto il cielo. Era l'ora in cui nelle valli si accendono le luci. Prima se ne accende una e si mette sulla tavola per rischiarare la stanza, oppure è solo un tizzone che arde, o arde la fiamma nella lanterna, e si illuminano tutte le finestre delle stanze abitate e brillano di lontano nella notte di neve. Ma quella sera, la vigilia di Natale, se ne accendevano molte di più per rischiarare i doni disposti sui tavoli o appesi agli alberi per i bambini, e se ne accendevano innumerevoli che in quasi ogni casa, in ogni capanna, in ogni stanza c'erano uno o più fanciulli a cui Gesù bambino aveva portato qualcosa che bisognava illuminare. Il ragazzo aveva creduto di poter scendere in poco tempo dalla montagna, eppure di tutte le luci che quella sera erano accese nella valle, non una saliva fino all'ora. Allora, a quell'ora in tutte le valli i bambini ricevevano i doni portati da Gesù. Solo quei due sedevano lassù, al margine del ghiacciaio, e i regali più belli che avrebbero dovuto ricevere quel giorno stavano in pacchetti ben chiusi nella borsa di cuoio in fondo alla caverna. La notte avanzava, i bambini non sapevano che le stelle avanzano verso occidente e camminano, se no avrebbero potuto riconoscere dal loro cammino a che punto era la notte. Ma nuove venivano e vecchie andavano, ed essi credevano fossero sempre le stesse. Con la luce delle stelle si era fatto più chiaro intorno ai bambini, ma non videro né valle né paesaggio, dovunque bianco, null'altro che bianco. Solo un'aguglia scura emergeva qua e là dal chiarore. In nessuna parte del cielo si vedeva la luna, forse era già tramontata presto col sole, forse non era ancora apparsa. Dopo che fu passato un lungo tratto di tempo, il ragazzo disse: Sanna, non devi dormire. Se ci si addormenta in montagna, ti ricordi, l'ha detto il babbo, si muore di freddo. Così come è accaduto al vecchio cacciatore del frassino, che si è addormentato ed è rimasto 4 mesi morto seduto su un masso e nessuno sapeva dove fosse. Corrado l'aveva scossa per un lembo del vestito perché si svegliasse e l'ascoltasse, poi fu di nuovo silenzio. Dopo un certo tempo il ragazzo sentì contro il suo braccio una leggera pressione che si faceva sempre più forte. Sanna si era addormentata e si era abbandonata addosso a lui. Sanna, non dormire, non dormire, disse il ragazzo. No, balbettò la bambina cadendo dal sonno, non dormo. Egli si scostò da lei per farla muovere, ma lei cadde e avrebbe continuato a dormire per terra. Corrado balzò in piedi, afferrò la sorella, la scosse più forte e disse: Sanna, alzati un momento, stiamo un poco in piedi, vedrai che saremo meglio. Non ho freddo, Corrado, rispose lei. Sì, sì, hai freddo, Sanna, alzati, gridò lui. La giacca di pelliccia è calda, disse lei. Ti aiuterò ad alzarti, disse lui. No, rispose lei, tacque. Allora al ragazzo venne in mente un'altra cosa. La nonna aveva detto: anche un sorso solo riscalda tanto lo stomaco che il corpo non ha più freddo, nemmeno nei giorni più gelidi dell'inverno. Prese la borsa di cuoio, l'aprì e vi trovò la bottiglietta nella quale la nonna aveva mandato alla mamma un estratto di caffè. Tirò fuori la bottiglietta, la scartò e ne tolse a fatica il turacciolo. Poi si chinò verso Sanna e disse: questo è il caffè che la nonna manda alla mamma, assaggiane un po', ti riscalderà. La mamma ce lo dà volentieri, sa che ne abbiamo bisogno. La bambina rispose: non ho freddo. Prendine solo un pochino, disse il ragazzo, e dopo puoi dormire. Questa previsione tentò Sanna, ne beve un sorso, quindi anche il ragazzo ne bevette un poco. Il fortissimo estratto agì subito, e tanto più fortemente in quanto i ragazzi non avevano assaggiato caffè in vita loro. Invece di dormire, Sanna diventò più vivace e disse lei stessa che aveva freddo, ma che dentro era molto caldo e cominciava anche ad arrivare alle mani e ai piedi. I bambini chiacchierarono persino qualche tempo, così nonostante il sapore amaro ricorsero al caffè ogni volta che l'effetto accennava a diminuire e portarono i loro nervi innocenti ad uno stato capace di reagire alle forze che li spingevano al sonno. S'era fatto ormai mezzanotte. Tutte le sere di Natale, per l'eccitazione gioiosa, si addormentavano molto tardi, sopraffatti dalla stanchezza. Non avevano mai udito il suono delle campane di mezzanotte, né l'organo della chiesa quando si celebrava la festa, sebbene alla chiesa abitassero vicini. In quel momento della notte tutte le campane si misero a suonare. Suonavano le campane di tutti e due i paesi, e dietro la montagna c'era un'altra chiesina con 3 campanelle chiare che suonavano. Laggiù, in paesi lontani, c'erano innumerevoli chiese e campane, e tutte a quell'ora suonavano. Di villaggio in villaggio andava l'onda del suono. Solo ai bambini lassù non giungeva alcun suono, non si udiva nulla, che lì non vi era alcun annuncio da dare. Nelle svolte delle valli, lungo le pendici dei monti, si muovevano ora le luci delle lanterne, e da più di una fattoria suonava la campanellina di casa per richiamare la gente, ma luci e suoni non potevano arrivare lassù. Prendevano sotto le stelle e seguitavano tranquillamente a scintillare. Sebbene Corrado avesse sempre presente la sorte del cacciatore assiderato, sebbene i bambini avessero quasi vuotato la bottiglietta del caffè forte, essi non avrebbero potuto vincere il sonno, la cui suadente dolcezza è più forte di ogni ragione, se la natura nella sua grandezza non le avesse assistiti, dettando in loro una forza capace di resistere. Nello sterminato silenzio che regnava, nel silenzio in cui non sembrava muoversi neanche un aghetto di neve, i bambini udirono 3 volte lo schianto del ghiaccio. Ciò che sembra la cosa più rigida ed è invece la più mobile e viva. Il ghiaccio aveva prodotto questo, il ghiacciaio aveva prodotto quei suoni. I bambini rimasero a sedere a occhi aperti e guardavano le stelle, e fiorì davanti a loro nel cielo una pallida luce in mezzo alle stelle e tese un arco tenue tra di esse. Anche in altre parti del cielo si diffuse un chiarore verde lucente che corse dolcemente tra le stelle come un'onda viva. Era un fluire di luce per le zone attigue del cielo, uno scintillar blando e un diffondersi in lenti palpiti per ampi spazi. I bambini non si dicevano una parola, continuavano a rimanere seduti e guardavano ad occhi spalancati nel cielo. Non accadde più nulla di singolare. Finalmente il cielo cominciò a farsi più chiaro, lentamente più chiaro. Le stelle più smorte si spensero e le altre diradarono. Poi scomparvero anche le più vive e si vide chiaramente la neve delle alture. Tutte le cose si distinguevano chiaramente e le lontane colline di neve si disegnavano nella notte, nell'aria. «Sanna, fa giorno», disse il ragazzo. «Sì, Corrado», rispose la bambina. «Appena si fa un pochino più chiaro, usciamo dalla caverna e scendiamo dalla montagna». Si fece più chiaro, in tutto il cielo non si vedeva più una stella e tutte le cose posavano nella luce dell'alba. «E ora andiamo», disse il ragazzo. «Sì, andiamo», rispose Sanna. I bambini si alzarono e provarono le loro membra, soltanto ora veramente stanche. Sebbene non avessero dormito affatto, il mattino li aveva rinvigoriti, come sempre avviene. Il ragazzo si appese alla spalla la borsa di cuoio e chiuse meglio la giacchetta di pelliccia di Sanna. Poi la condusse fuori dalla caverna. Non avendo, secondo loro, che da scendere dalla montagna, non pensarono al cibo e non guardarono se nella borsa ci fosse ancora del pane o altre cose da mangiare. Poiché il cielo era tutto sereno, Corrado volle guardare giù nelle valli per riconoscere la loro e scendere in quella, ma non vide valli. Non era come trovarsi su una montagna da cui si può guardar giù, ma in una strana contrada sconosciuta in cui sono solo cose mai viste. Videro oggi, non più lontano, sorgere dalla neve rocce spaventose che ieri non avevano visto. Videro il ghiaccio, videro levarsi gobbe e pendici di neve, e dietro a queste non c'era che il cielo, e all'estremo limite della neve si drizzava la punta azzurra di un monte molto lontano. In quel momento si levò il sole, un gigantesco disco sanguigno si alzò nel cielo all'orlo della neve, e in quell'attimo si colorò di rosso la neve intorno ai bambini, come vi fossero sparse milioni di rose. È bravo Sister, perché descrive delle situazioni dove non c'è niente da descrivere apparentemente, eppure ci fa vedere una situazione di un paesaggio notevolissimo. E ora, come abbiamo anticipato prima di aprire questa parentesi, dobbiamo cominciare ad entrare in contatto con il testo del Corano. Guardate, noi ci avvaliamo del lavoro del professor Alessandro Pausani, che dobbiamo ricordare e anche commemorare, morto qualche anno fa, professor Pausani, che è il maggior arabista italiano, che ha tradotto anche per noi la letteratura del Corano con grande competenza, con quella grande competenza che gli viene riconosciuta a livello internazionale, soprattutto dagli ambienti culturali islamici, per il lavoro che ha fatto sulla letteratura del Corano e sulla letteratura araba. Il proposito, la prima cosa che ci dobbiamo chiedere e sulla quale abbiamo già in parte riflettuto strada facendo è: che tipo di intellettuale è Muhammad, il principale protagonista della cultura e della letteratura del Corano dopo la figura di Allah? Muhammad è prima di tutto un attento lettore, è un esegeta, impara a fare l'esegeta nelle comunità dei padri del deserto, lo vedremo, andremo con lui, lì ci troveremo in quelle situazioni, un lettore delle scritture ebraiche e cristiane, conosce bene in forma diretta e non per sentito dire molte parti dell'Antico Testamento e della letteratura dei Vangeli canonici e apocrifi, e poi, come sappiamo, aderisce al movimento poetico sapienziale degli Unafa. È per quello che ha questo carattere poetico questo personaggio, no? la letteratura del Corano è una grande opera di poesia, no? A noi sfugge perché è evidente che poi la traduzione non rende, ma nella lingua originale la letteratura del Corano è in linea con la poetica delle pietre, di quei poeti Hanif che hanno lasciato una grande tradizione. Quindi Muhammad continua alla Mecca a coltivare in lingua araba la tradizione del monoteismo primordiale abramitico, no? In senso poetico. L'ipotesi che Muhammad, guardato, non sapesse leggere e scrivere, come vuole una tradizione conservatrice, queste cose risponono fuori oggi in situazioni dove la letteratura del Corano non c'entra più niente, perché qui bisogna fare subito chiarezza su quello che dicono le studiose, gli studiosi di filologia islamica, quindi dammiti, che la gran parte di questi movimenti jihadisti che in questo momento sentiamo non hanno nulla a che fare con la letteratura del Corano, cioè utilizzano delle interpretazioni che, come succede per l'Antico Testamento, come succede per la letteratura dei Vangeli, che sono basate unicamente su visioni ideologiche e fuori da quella che è la mentalità della letteratura del Corano. E quindi il profeta, come ha scritto una scrittrice araba, si rivolterà nella tomba a Medina per quello che succede, e quindi anche l'ignoranza che c'è in Occidente su questo non serve a fare chiarezza, perché, no, e non serve soprattutto a sostenere, no, tutta quella grande cultura che c'è sulla letteratura del Corano, perché c'è, che sta sotto traccia e che non emerge perché evidentemente sono emergenti purtroppo sempre altre cose, no? Fa più fa notizia una bomba che un'autobomba che esplode, no? In nome di chissà che cosa, piuttosto che gli studi invece che vengono fatti. Così succede. E quindi l'ipotesi che Muhammad non sapesse leggere e scrivere, come vuole una tradizione conservatrice per avvalorare il fatto che il Corano non è un libro scritto, ma un'opera divina da recitare, impressa nella mente e nel cuore, è assolutamente inverosimile. Il testo stesso del Corano, in versetti molto precisi, smentisce questo fatto. Tuttavia, nessun islamico afferma che Muhammad ha scritto il Corano, ma dichiara che come rivelazione di Dio il Corano sarebbe sceso, il condizionale ed obbligo, su Muhammad tramite l'arcangelo Gabriele, e questo è questa affermazione vale quanto vale l'affermazione dell'intervento dell'arcangelo Gabriele a Nazareth nei confronti di Miriam, perché, e quindi sono ipotesi che devono essere prese in considerazione dal punto di vista letterario e dal punto di vista della fede per chi naturalmente aderisce secondo la sua tradizione, a quelle che sono le fedi. Ora, complessivamente, dal punto di vista letterario, il testo del Corano è una straordinaria opera di esegesi biblica che va ad integrarsi con i principali elementi della mitologia panaraba, e il fatto che nel testo del Corano ci siano delle citazioni imprecise della letteratura dell'Antico Testamento non significa che Muhammad non ne avesse conoscenza. Cioè, oggi tutte le studiose e gli studiosi di filologia concordano nel dire che Muhammad conosce molto bene la letteratura dell'Antico Testamento e dei Vangeli, e le citazioni imprecise, tra virgolette, sono delle variazioni volute, sono dei meditati adeguamenti per dare coerenza, no, ad una dottrina originale, quella dei grandi racconti della tradizione panaraba, no? È chiaro. La seconda cosa che ci dobbiamo chiedere è come è fatto il testo del Corano, che forma ha? Poi se volete lo trovate in biblioteca, lo prenderete in mano e lo guarderete e lo osserverete, perché è un grande apparato culturale che va osservato. Guardate sul punto 8, il testo del Corano è composto da 114 capitoli, 7 sure. Che vuol dire sura? Vuol dire testo scritto. E ogni sura è divisa in versetti e ha un nome significativo. La prima sura è molto particolare, si chiama la sura aprente, Fatiha, che vuol dire che apre, che incomincia, perché apre tutte le altre sure e apre la porta della salvezza. La sura aprente, formata da 7 versetti, e a suo tempo la leggeremo, non questa. Il libro del Corano, quindi, dalla seconda sura fino alla 114esima, è stato messo in ordine in base alla lunghezza delle sure, cioè in base al numero dei versetti delle sure, cioè dalla più lunga, la seconda, che è di 286 versetti, fino alle più corte, composte di 3 versetti. Le ultime sure sono anche le più antiche, le più lunghe sono le più recenti, quelle. È chiaro, ecco, questo è l'ordine che viene. E per quello che è anche una lettura che può sembrare particolarmente sconclusionata, no? Perché c'è, non è stata messa in un modo formale, no? Che è tipicamente di mentalità araba, attenzione, tipicamente matematico, perché c'è una mentalità tipicamente pitagorica lì, lì dentro, poi vedremo chi ha messo in ordine la letteratura del Corano, non il profeta, perché il profeta lo recita, probabilmente scrive anche. Ora, perché è stato diviso così il libro del Corano? Ora, è difficile rispondere con una battuta l'abbiamo fatta, ma è necessario imbastire un ragionamento che faremo poi a suo tempo. Le sure si dividono in due grandi categorie, cioè le sure meccane, cioè quelle elaborate nell'ambiente culturale e spirituale della Mecca, cioè rivelazioni che il profeta ha avuto quando era la Mecca, e quelle medinesi, cioè elaborate nell'ambiente culturale e spirituale della città di Yathrib, che poi si chiamerà Medina, la città del profeta. Quindi sono le divisioni. Dal punto di vista dei generi letterari, il testo del Corano contiene, come i testi dell'Antico Testamento, racconti, racconti, leggende, esortazioni, precetti, ammonimenti, inni religiosi che sono stati ricuciti insieme, rassodiati, mescolati insieme apparentemente senza un preciso criterio. Ora, il libro del Corano, quindi, come tutti i grandi testi dell'età fiale della storia, non è diviso per argomenti, ma i temi noi li troviamo in ordine sparso nel testo. E questi aspetti, quindi la mancanza di ordine nei generi, nella forma e nei contenuti, ne rendono più complicata la lettura, è evidente. In biblioteca voi trovate il testo del Corano, sfogliatelo, osservate che forma ha. Se i compilatori del libro del Corano avessero seguito un ordine per temi, avrebbero dovuto mettere per prime le affermazioni su due argomenti più antichi, sui due argomenti più antichi, cioè Abramo, le due parole chiave più antiche, Abramo e la Kaaba, cioè i due elementi che stanno insieme, Abramo dalla letteratura dell'Antico Testamento e la Kaaba dalle antiche tradizioni panarabe. E il tema di Abramo ha le sue radici nel libro della Genesi, il tema della Kaaba ha le sue radici, come abbiamo studiato, nella tradizione culturale delle tribù arabe, nella mitologia panaraba creata dagli autori della poetica delle pietre. Le parole chiave Abramo e Kaaba sono le prime due radici su cui si fonda la cultura da cui deriva la letteratura del Corano. E allora andiamo a constatare come queste parole emergono in ordine sparso in 7 sure diverse. Leggiamo questi 7 brani provenienti da 7 sure diverse per riconoscere, prima di tutto, parole e concetti che già conosciamo, tralasciando per ora, anche perché ora siamo in conclusione di questo itinerario, di dare spiegazioni sui personaggi, sui modi di dire, sulle forme sintattiche, argomenti su cui strada facendo rifletteremo con la dovuta attenzione senza fretta. Facciamo un solo appunto per quanto che riguarda il primo brevissimo brano formato da un versetto, il 67, guardate, della terza sura, una delle più lunghe, 200 versetti, che come vedete ha un titolo che si rifà ad un personaggio della letteratura dei Vangeli apocrifi, Gioacchino. Conoscete Gioacchino? Lo sposo di Anna, il padre di Maria, cioè la madre dice il padre della madre, il nonno di Gesù, no? E Gioacchino corrisponde al nome arabo di Imran. E guardate, ci viene spontaneo chiedersi, ma Muhammad allora conosce il protovangelo di Giacomo, cioè che è il più significativo dei Vangeli apocrifi, perché è lì che si trova la storia di Gioacchino? Lo conosce, sì. È un testo che noi abbiamo indagato in questi anni più volte, ci ritorneremo. È una domanda molto interessante. Per rispondere a questa domanda dobbiamo conoscere la vita di Muhammad, i particolari della sua formazione culturale e la sua preparazione intellettuale. Ora, leggiamo questi brani specificando che la nostra esperienza didattica non prevede la lettura del Corano. Noi non stiamo leggendo il Corano, cioè l'oggetto sacro in lingua araba originale che viene recitato dai fedeli islamici, perché la scuola pubblica e laica non ha competenza in questo. No, noi stiamo studiando, con il dovuto rispetto che va riservato a tutti i grandi apparati di impronta sacra che abbiamo incontrato negli anni, e abbiamo fatto questo discorso per l'Antico Testamento, per la letteratura dei Vangeli e per i libri dei Veda, per il libro del Tao, per il libro degli Avesta di Zarathustra. Noi studiamo la letteratura del Corano, cioè le caratteristiche inerenti alla sapienza poetica e filosofica contenuta in questo straordinario libro, patrimonio dell'età alto medievale. Questa è l'operazione che stiamo facendo. La lettura del Corano in quanto libro di una grande religione monoteista a noi non compete alla scuola pubblica, come la lettura dei libri dell'Antico Testamento, la lettura religiosa e della lettura dei Vangeli non compete alla scuola. La scuola si deve dedicare all'alfabetizzazione, lo deve fare con grande coerenza, in modo che poi tutti possano accedere facendo le proprie scelte. La scuola non deve indirizzare verso le scelte, ma deve mettere in condizione che tutti accedano a questa legge. E ora leggiamo sul tema di Abramo e della Kaaba per capire soprattutto come suona la letteratura del Corano. Non è familiare, no? Perché evidentemente non lo è, però non è neanche avulsa. Leggiamo dalla terza, la sura della famiglia di Imran, cioè di Gioacchino, il padre di Maria. Nel nome di Dio clemente e misericordioso. Abramo non era né ebreo né cristiano, era un anif, cioè dedito interamente a Dio, e non era idolatra. La quarta, la sura delle donne. Nel nome di Dio clemente e misericordioso. E ricorda quando Abramo disse a suo padre Azar: prenderai degli idoli come dei? Io vedo che tu e il tuo popolo siete in errore. E così noi mostrammo ad Abramo il regno dei cieli e della terra, perché fosse di quelli che hanno solide convinzioni. E quando la notte lo avvolse con le sue tenebre, vide una stella e disse: ecco il mio Signore. Ma quando vide la stella tramontare, disse: non amo ciò che tramonta. E quando vide la luna levarsi all'orizzonte, disse: se il mio Signore non mi guida, sarò anch'io tra i traviati. Quando vide sorgere il sole, disse: questo è molto più grande, questo è il mio Signore. Poi, quando esso tramontò, egli disse: o mio popolo, io sono innocente della vostra idolatria. Io volgo la faccia a chi ha creato i cieli e la terra con fede pura, e nessun compagno intendo a lui associare. e il suo popolo prese a ribattere contro di lui, ed egli rispose: volete ancora discutere su Dio con me, quando egli mi ha diretto alla via giusta? Quelli che credono e non confondono la loro fede con l'idolatria sono sicuri e sono ben guidati. Queste sono le argomentazioni che noi forniamo ad Abramo contro l'idolatria. Noi eleviamo per gradi chi vogliamo. In verità il Signore è il saggio sapiente. La sedicesima sura dell'ape. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso. E certo Abramo fu un modello per ogni persona, devoto a Dio, di fede pura, e non fu idolatra, grato a Dio per i favori che gli aveva concesso. Dio l'aveva prescelto e l'aveva guidato per un sentiero giusto, e noi gli demmo nel mondo terreno molti beni, e nell'altro è tra i santi. La seconda, la sura della vacca. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso. E ricorda quando noi facemmo la santa casa come luogo di riunione e di rifugio sicuro. Utilizzate dunque il luogo dove si fermò Abramo come luogo di preghiera. E quando noi comandammo ad Abramo e a Ismaele: purificate la mia casa per tutti coloro che vi correranno attorno in segno di venerazione, sosterranno a pregare, si inchineranno e si prostreranno con riverenza. E quando Abramo disse: Signore, fa di questo paese un luogo di rifugio sicuro, e nella tua provvidenza dona i tuoi frutti ai suoi abitanti che credono in Dio e nell'ultimo giorno. E quando Abramo e Ismaele ebbero costruito le fondamenta della casa, invocarono il Signore dicendo: accettala da noi, o Signore, tu che tutto ascolti e conosci. O Signore, fa dei nostri discendenti una nazione che ti sia devota. Mostraci i tuoi riti sacri e volgiti con benignità verso di noi, tu che sei clemente e perdoni sempre. La quinta, sura della mensa. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, Dio ha fatto della Kaaba la casa sacra, un sostegno per tutti gli esseri umani. Voi capite com'è rivoluzionario questo discorso nei confronti di quel santuario, che era invece un grande supermercato dove si vendevano superstizione per fare soldi. No, attenzione, perché queste parole sono, noi, a noi bene, ci scivolano, ma non si devono scivolare, sono fortemente alternative, rivoluzionarie nei confronti di quello in cui il santuario era stato trasformato, no? Così come quando Gesù va nel tempio, no, e scaccia i mercanti dicendo: però pensa ai bancori, ecco qui c'è lo stesso tipo di attenzione, Abramo e la Kaaba, no? È chiaro questo. La ventiduesima, la sura del pellegrinaggio. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, ricorda quando noi facemmo abitare Abramo nel recinto della casa di Dio, dicendogli: invita tutti al pellegrinaggio, in modo che vengano qui a piedi, su cammelli veloci, anche dalle vallate, perché possano testimoniare i vantaggi che ottengono, e in giorni stabiliti nominano il nome del Signore sugli animali dei greggi che Dio ha dato loro. Mangiate di essi e datene anche a chi ne ha bisogno e al povero. Smettano di trascurare la propria persona, sciolgano i voti e compiono i giri attorno alla casa antica con spirito di venerazione. 106esima, la sura dei Quraysh. Poi vedremo chi sono i Quraysh, la tribù più importante, quella di Muhammad. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, adorino dunque il Signore di questa casa, della quale Abramo e Ismaele hanno costruito le fondamenta, che gli diede da mangiare quando ebbero fame, e li rassicurò da ogni timore. Vedete, tutte le sure del Corano, meno una, si aprono con la dicitura: nel nome di Dio, clemente, misericordioso, i due attributi fondamentali. E in tutte le sure del Corano, anche in questi brani che abbiamo letto, emergono le caratteristiche di questo Dio che è l'unico, l'altissimo, il creatore, la provvidenza e il giudice. Cioè il Dio islamico possiede le stesse caratteristiche di quello ebraico e di quello cristiano. Ebbene, la prossima settimana cominceremo ad occuparci, tra storia e leggenda, della vita di Muhammad. Quando nasce, dove nasce, come cresce, Che carattere ha? Che lavori fa? Di chi si innamora? Che cosa studia? E poi ci dobbiamo chiedere perché la frase chiamatemi Ismaele non può non attirare, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, la nostra attenzione. Perché è un incipit chiamatemi Ismaele? E perché possiamo dire che questo piccolissimo incipit è in realtà grande come una balena? Beh, per rispondere a queste domande bisogna continuare a percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune, come l'esercizio della recitazione. Per promuovere l'apprendimento permanente, la scuola è qui, perché più importante che sapere, guardate, è non perdere mai la volontà di imparare. E il compito della scuola è quello di insegnare a imparare ad imparare, ce n'è bisogno. Buonanotte.